Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Beh, non so bene come dirlo, ma lo slittamento delle parole, del lessico a livello politico, diplomatico e anche giornalistico di questi ultimi giorni verso toni e parole sempre più belliciste non mi sembra un buon segno, visti i tempi. Sono stato influenzato probabilmente anche dalla lettura di un articolo ieri mattina di Domenico Quirico sulla Stampa, in cui Quirico parla di deriva bellicista dei leader mondiali, associata ad alcune paroline chiave, le chiama così Quirico, paroline. E quali sono queste paroline? E allora lui le elenca, parla di istruttori, di consiglieri, di berretti verdi e, aggiungo io, tutti questi sono un po' i presunti tecnici della guerra, quelli che consigliano e non sparano, che servono un po' a mascherare i militari armati. Ora, l'uso di queste paroline avviene in contemporanea a fatti, come ben sappiamo, non parole, incontrovertibilmente di guerra: il massacro dei palestinesi inermi a Gaza da parte dell'esercito israeliano, le bombe, i missili tra russi e ucraini. Ora, quali sono le parole che ho pensato, immaginando appunto questo slittamento verso il bellicismo? Vi leggo soltanto alcuni titoli di alcuni quotidiani online che ho preso due giorni fa, nel pomeriggio di martedì, quando avevo cominciato a notare qualcosa che mi colpiva appunto nell'uso delle parole. E allora ho cominciato a prendere nota di questi titoli che vedevo sui quotidiani online. Il Corriere della Sera, ad esempio: Putin, con truppe occidentali presenti in Ucraina, si va verso la guerra globale. Macron, dalla Germania sveglia l'Europa, sul continente soffia un vento maligno. E poi ancora la terza parte di questo titolo del Corriere: un muro di droni contro le provocazioni russe, la proposta dei paesi baltici. Un altro giornale sempre online, Il Fatto Quotidiano, mi sto riferendo sempre a due giorni fa, martedì pomeriggio, scrive Il Fatto Quotidiano: a Rafah Israele prende di mira i campi profughi, terza strage in 48 ore, i morti sono oltre 80, colpita anche la tendopoli di Al-Mawasi, Tel Aviv la dichiarava sicura. E poi ancora, colpire Mosca con armi NATO, gli alleati sono divisi, Putin, Stoltenberg è affetto da demenza. Ultima parte di questo titolo del Fatto Quotidiano: truppe a Kiev non è escluso. Per ora no, ma mostriamo che siamo pronti. Queste sono le notizie che arrivano in queste ore dalla Polonia. E giusto per completare un po' la citazione e per contribuire, spero, a ricostruire un senso e qualcosa forse di più di una semplice impressione, La Repubblica, sempre martedì pomeriggio, titola a un certo punto un paio di notizie in questo modo: accecato dai droni il radar antiatomica, l'azzardo di Kiev aumenta i pericoli di escalation nucleare, i tank israeliani entrano a Rafah, 21 morti in un nuovo attacco su una tendopoli di sfollati, i media dicono Israele ha consegnato una nuova proposta ai mediatori. E poi ancora, l'accordo tra Macron e Scholz: l'Ucraina deve poter attaccare le basi in Russia. Allora, questi sono soltanto alcuni dei titoli che venivano riportati sulle pagine di alcuni quotidiani online, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, Repubblica, ma ce ne sono anche altri, il Messaggero, la Stampa, di quelle ore di martedì pomeriggio, che in qualche modo abbiamo visto ripetersi anche nelle ore successive, fino ancora a questa mattina. Saluto i miei ospiti di questa mattina. Buongiorno e benvenuta Daniela Padoan.
Buongiorno.
Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia, scrittrice, saggista, e buongiorno e benvenuto anche ad Adriano Prosperi.
Grazie, buongiorno.
Storico, professore emerito di storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Allora, voglio cominciare con Daniela Padoan. Chi parla un linguaggio militaresco prepara nella buona sostanza tutti quanti noi alla guerra, quella che poi appunto si compie con le armi, oppure quella a cui abbiamo assistito, no, in questa manciata di giorni è soltanto una tappa del sistema, un sistema anche collaudato, no, della propaganda, quando si è in guerra o attorno alla guerra, la propaganda è uno degli strumenti più utilizzati. Che cosa ne pensa? Che cosa le ha fatto venire in mente appunto questa evocazione di parole dal sapore sempre più bellico?
Io credo che anzitutto c'è un'abitudine allo stillicidio dell'orrore, che crea una sorta di doppio registro. Da un lato l'enormità delle parole che vengono enunciate, però in una ripetizione dentro contesti che le sminuiscono, quindi alla fine nella possibilità di rendere quotidiana l'enormità e quindi di destituirla in qualche modo di importanza, al tempo stesso però creando un'abitudine. E da questo punto di vista è davvero importante l'argomento che sta portando oggi agli ascoltatori, perché queste paroline di cui parla Quirico, che infarciscono i nostri discorsi istruttori, consiglieri, berretti verdi, appunto sembrano innocue, ma preparano un campo di guerra che poi vedremo che guerra sarà. Può anche essere una guerra economica, può essere una guerra politica, può essere qualcosa che sempre più sposta la barriera, per esempio, su chi parla di pace. Vengono nominati ormai come villi pacifisti, cioè un po' la guerra è colpa dei pacifisti. E quindi ecco, c'è uno slittamento di senso che va di pari passo con questo utilizzo di termini enormi, spesso decontestualizzati. Questo vale tanto più per il nucleare, che sta diventando un discorso quotidiano e in qualche modo una perdita del tabù che aveva segnato i decenni che abbiamo alle spalle, e al tempo stesso un eufemismo, quindi l'idea di poter dire con delicatezza quasi, di poter velare l'enormità di ciò che si dice, e questo l'abbiamo visto in tutte le dittature, l'abbiamo visto, non so, il golpe argentino del 76 che causò 30.000 desaparecidos, anche questo un bel neologismo, si chiamava riorganizzazione nazionale, e addirittura lo sterminio degli ebrei che portò a 6 milioni di vittime nei campi di concentramento e sterminio era la soluzione finale della questione ebraica. Cioè la nostra storia è fatta di questo genere di nascondimenti linguistici e concettuali.
Adriano Prosperi ha sentito Daniela Padoan, diceva quelle sono parole che in qualche modo preparano un campo, ed è un campo aperto poi a soluzioni belliche anche di natura diversa probabilmente. La guerra può essere una guerra economica, anche se vediamo che quello è stata soltanto una fase che probabilmente è anche alle nostre spalle, oppure può essere una guerra politica. Lei che cosa pensa, professor Prosperi?
Ma come cittadino sono impressionato dall'avanzata di fatti e parole e fatti. Le parole anticipano dei fatti, li rendono possibili, pensabili, e ci spostano, diciamo, impalpabilmente in direzione di uno scoppio bellico che assume diversi aspetti. Io non so, la proposta di portare dei soldati e delle armi direttamente, vero, in Ucraina per combattere a fianco dell'Ucraina, oppure i discorsi che si fanno sull'impiego di armi nucleari tattiche, come dire, piccole bombette, vero? Le voci di pace sono poche e soffocate, sono soprattutto quelle che vengono fuori da schieramenti di una sinistra pacifista e fedele alla Costituzione, che è sempre più emarginata dal nostro regime politico dominante in Italia, che pur cauto negli impegni bellici, tuttavia intanto oscura l'ispirazione costituzionale della Repubblica Italiana in direzione della pace. Leggo oggi con piacere un'intervista del non domo senatore Raniero Lavalle, in un articolo, in un'intervista pubblicata dal Corriere, che dice appunto: questa Europa non va, dice il titolo, può trascinarci in guerra, ed è un grido d'allarme molto giusto e molto sensato, a cui Raniero Lavalle contrappone le immagini pacifiste della Bibbia, vero, il forgiare vomeri con le spade, diciamo, trasportare, cioè il pensiero, l'immaginazione, vero, la cultura in direzione della pace, oppure l'intervista di Cateno De Luca in quella direzione, oppure appunto soprattutto quella di Tarquinio, che dice appunto: se la sinistra indossa l'elmetto perde la propria anima, che richiama per l'appunto la tradizione della sinistra italiana, in direzione completamente diversa rispetto alla... Quindi io penso che l'uso delle parole non sia al solito trascurabile. C'è una cultura della guerra che lentamente ci ha portato alla soglia della guerra come dato di fatto, e questo è un problema serissimo sul quale bisogna richiamare l'attenzione, bisogna esercitare tutta l'educazione e collettiva possibile. In questo, il giornalismo è molto importante, perché sono le voci ormai dei giornalisti quelle che aiutano a renderci conto di che cosa sta accadendo. Autorità morali di questo paese, al di là di quella di Papa Francesco, che fa quello che può naturalmente, le autorità morali tacciono, non si sentono abbastanza.
Torno da Daniela Padoan, perché lei prima, Padoan, diceva c'è quasi un'abitudine che si forma un po' nei confronti di quello che è un vero stillicidio dell'orrore. E allora mi chiedo anche se in queste occasioni, no, molti osservatori, ma chiunque si è, diversi di quelli che si sono pronunciati in questi mesi, in questi due anni da qui all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, si è detto: ma il conflitto non è iniziato lì, era iniziato 10 anni prima. E così come potremmo dire anche in relazione, no, alla distruzione del popolo palestinese a Gaza, no? Assetato, affamato, colpito, assassinato, no? In quella che fino a prima dell'inizio di questa guerra veniva chiamata un po' una prigione a cielo aperto. È un po' come se noi comunque fossimo sospesi, no, in mezzo tra quelli che sono poi dei veri e propri atti di guerra che riconosciamo quando vediamo le immagini da Gaza, oppure dal Donbass. Però anche lì, in una situazione un po' sospesa, perché quel conflitto era già iniziato da tempo, averlo scatenato non è il soggetto che appare oggi come fattore scatenante, ma quello che un tempo precedente aveva determinato, no, a passare dalle parole alle armi. E allora le chiedo se questa, che non è l'abitudine allo stilicidio dell'orrore, forse è un'altra cosa ancora, è una indeterminatezza che in qualche modo ci copre, noi che tra l'altro usciamo da un periodo che è stato quello della pandemia, dove siamo stati travolti, no, nei corpi, in quelli che erano i nostri gesti quotidiani. Che cosa le fa pensare il fatto che in alcuni casi è indeterminabile, no, il momento in cui si passa dalle parole alle armi? In altri è ben visibile, chiaro, non è quello che metto in discussione, Padoan.
Sì, sono cortocircuiti molto pericolosi ai quali non si arriva naturalmente da un giorno all'altro e che sono il contrario della cultura, perché per affrontare qualsiasi situazione di conflitto, tanto più le guerre, occorre pensiero, occorre memoria, storia, dialogo, occorre quella ponderatezza che chiede di fare ordine anche nel linguaggio, anzi forse proprio a cominciare dal linguaggio. E questo significa stare attenti a tutto quel dispositivo che chiamiamo negazionismo o anche revisionismo. Lo vediamo all'opera un po' su tutto. Lei prima parlava del Covid, lo vediamo anche sul clima, tanto più lo vediamo sul nostro passato fascista e sulla storia dei conflitti e delle guerre che sono in corso. Allora, un esempio secondo me in questo momento utile ci viene da quella che viene chiamata la reductio ad Hitlerum. Ciascuno accusa l'altro di essere il nuovo Hitler, di fare la nuova Shoah, si usano degli assoluti che alla fine non servono a comprenderci, tantomeno servono a trovare soluzioni. E per questo bisogna diffidare, a cominciare dall'informazione, è molto bella la trasmissione che state facendo, proprio pesare il linguaggio. Ecco, un esempio che faccio è quello dell'orrore forse più enorme che l'uomo ha introdotto nella sua storia e nella natura delle ere geologiche, quello che ha portato al sedimento degli isotopi radioattivi con le esplosioni nucleari. Noi abbiamo avuto la strage su Hiroshima e Nagasaki portata da due bombe chiamate in un modo offensivo Fatman e Little Boy, grassone ragazzino. E negli anni 50 le donne portavano un costume, il bikini, che era l'isola devastata dagli esperimenti atomici statunitensi. Cioè, si è legata l'idea di bomba nucleare con qualcosa di estremamente seduttivo, di una forza vitale quasi. Ecco, continuiamo a procedere con questi cortocircuiti che ci riportano a chi le dittature le conosceva bene, per esempio Orwell, nel rovesciamento pace e guerra. Cioè, giocando con le parole si possono manipolare i fatti e la memoria collettiva, e appunto gradualmente ciò che viene nascosto e dissimulato introduce il suo contrario.
Daniela Padoan, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina, so che ci deve lasciare e quindi grazie per il suo contributo a questa nostra discussione chiacchierata. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi, a presto.
Buona giornata. Allora andiamo a chiudere con il professor Prosperi, a cui appunto sostanzialmente chiedo anche a lui se avverte questa situazione che in alcune circostanze ci presenta un quadro poco definito nei confini, cioè la guerra è iniziata oppure no, ma è sempre iniziata perché comunque c'era stato un gesto precedente che seconda delle nostre attenzioni, delle nostre aspettative, era quello il gesto che aveva scaturito, no, l'origine di un conflitto, oppure la guerra è sempre quella che arriva domani perché c'è bisogno di preparare appunto il terreno e la minaccia, appunto lo stilicidio dell'orrore, come lo chiamava Daniela Padoan, è anche uno strumento anche della propaganda, professor Prosperi.
Ma io penso che abbiamo visto arrivare questi tempi in maniera quasi impalpabile nei conflitti politici che si sono visti in atto nella potenza egemone, è vero, del mondo occidentale, ma non soltanto di quello occidentale, cioè negli Stati Uniti d'America, dove il conflitto politico sulla presidenza si è concentrato sull'alternativa tra diciamo, occuparci soltanto degli americani, lasciare il controllo del resto del mondo, Trump, e dall'altro invece l'aggressività diciamo continuamente sottolineata, vero, dalla presidenza Biden. In questo scenario, insomma, si è prodotta qualcosa come la crisi di quello che era, diciamo, il caposaldo della tenuta del sistema uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. E oggi lo viviamo di riflesso perché la NATO è diventata uno strumento di guerra, perché da tempo si è erosa la possibilità di dialogare con la Russia, e la stessa aggressione di Putin, vero, è stata la manifestazione di questa paura di isolamento che ha colto il regime, purtroppo, diciamo, affermatosi in Russia. Quindi le premesse sono remote, e si sta giocando una partita interna della politica statunitense sulla pelle del resto del mondo. La stessa aggressività di Israele non si spiegherebbe se non ci fosse questo sostegno, diciamo, senza limiti da parte degli Stati Uniti, che ha alimentato, diciamo, le fantasie di potere di un Netanyahu che non sopporta più le forme democratiche di gestione del potere. Quindi è una crisi delle democrazie a cui la Russia, cioè l'Europa non è riuscita a reagire, perché la stessa Unione Europea è una struttura fragile, dominata da interessi divergenti, non diventata una vera e propria, diciamo, struttura politica capace di affermarsi per conto proprio, vero, con la sua eredità, con la sua forza, al di là dell'esercizio dell'invasione dei mercati, eccetera. Quindi c'è una crisi della democrazia che viene da lontano e che, diciamo, per sua necessità produce fattori di guerra. Quindi io mi chiedo fino a che punto la macchina di guerra, che è stata caricata con enorme espansione della fabbrica delle armi, delle forme dell'armamento, se questa fabbrica di guerra è ancora, diciamo, possibile fermarla, frenarla. Perché gli strumenti che abbiamo, al di là delle nostre fragili coscienze personali, non trovano espressione.
Leggevo proprio stamattina, professor Prosperi, una notizia di 20 anni fa e qualcosa di più forse, no, 21 anni fa, era il febbraio del 2003, la ricorderà anche lei, quella giornata di mobilitazione contro la guerra in Iraq e in giro per il mondo, più di 1 milione di persone, e quella manifestazione fu chiamata la manifestazione del popolo che rappresentava una seconda potenza mondiale. Il popolo pacifista o comunque contrario alla guerra era sceso in piazza in quel modo così visibile.
Ecco, e oggi non vediamo niente del genere, diciamo, abbiamo visto delle reazioni collettive, giovanili, sul problema, appunto, dell'ambiente, della tutela dell'ambiente. Adesso non si muove più niente, non si muove più nulla, non ci sono fenomeni, come dire, di consapevolezza dei rischi che stanno venendo avanti, giorno dopo giorno. Io vedo questa progressione che appunto va dalle parole ai fatti e dai fatti alle parole, e che lei ha fatto benissimo, vero, diciamo, a mettere al centro dell'attenzione di questa nostra conversazione. Lo si vede in tutto quello che accade. Ci sono gli unici movimenti che vediamo da parte di gruppi di studenti, sono questi tentativi di, come dire, di aiutare a spalleggiare la parte palestinese contro questa spaventosa, diciamo, progressione militare del governo Netanyahu, che sta cancellando perfino la coscienza del delitto che sia stato mai consumato, cioè la Shoah. Oggi, diciamo, questa voce che ricorda gli ebrei come oggetto di una distruzione, diciamo, generale, vero, della loro, è stato inventato un termine apposito per indicare quello che fu tentato allora. Ebbene, tutto questo sta scomparendo dalla nostra coscienza. E il nostro mondo, le nostre fantasie per il futuro sono fantasie, diciamo, di tipo bellico.
Certo, professore, io la ringrazio. Prego, prego, concluda pure.
Ho finito.
Grazie allora anche a lei, professor Prosperi, per essere stato qui stamattina a cercare, appunto, di rimettere un qualche ordine, sì, o comunque a darsi, sì, qualche spiegazione dei grandi interrogativi con cui abbiamo, sì, cominciato. Grazie, professore, buona giornata, presto.
Buon lavoro, buona giornata, grazie.
Adriano Prosperi, storico, professore emerito di storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Stamattina abbiamo avuto ospite anche Daniela Padoan, la presidente di Libertà e Giustizia, scrittrice, saggista. Invito alla lettura, se è possibile, sul tema di qual è l'Europa, no, che può servire a svolgere un ruolo positivo in questo contesto, a leggere un pezzo che c'è sul Domani a firma di Fabrizio Barca, che è il coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. Un'Europa ideale e coesa non è affatto irraggiungibile. Qui Fabrizio Barca ci racconta anche come, rispetto a questo obiettivo, no, dell'Europa ideale e coesa, come le destre in Europa, sostiene, stiano remando compattamente contro, perché l'Europa che hanno in testa è un'Europa di tutt'altra natura. E allora alle 11:27 noi ci avviciniamo alla chiusura della puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco passa a Dira Rubini per Cult. Con Pubblica ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!